File 59, pagina 345, capitolo 20. I medici delle SS. I medici delle SS ad Auschwitz si differenziavano dagli altri ufficiali del corpo di guardia. Erano uomini di preparazione universitaria, mentre gli altri avevano per lo più soltanto un'incompleta formazione scolastica. Essi vennero impiegati in servizio soltanto all'inizio della guerra, mentre molti degli altri erano già stati plasmati alla scuola di Eike diversi anni prima. Pertanto essi erano meno preparati degli altri a un programma di sterminio, e tuttavia fu attribuito ad essi un ruolo particolarmente importante. Erano loro di norma che dovevano decidere durante le selezioni chi dovesse morire nelle camere a gas. Non è chiaro se il comando supremo avesse disposto così al fine di mantenere la finzione secondo cui la decisione veniva presa in base a un esame medico. Già in occasione della prima azione omicida di massa operata dal regime nazionalsocialista contro ammalati di mente, solo i medici erano stati autorizzati ad aprire i rubinetti del gas negli istituti per l'eutanasia. Il compito assegnato loro nel meccanismo omicida, che era in totale contraddizione con la loro formazione professionale, scatenò in molti medici dei conflitti. Conflitti che furono più forti fra coloro che prendevano sul serio il proprio lavoro di medico e che non facevano parte della schiera dei cechi nazionalsocialisti. Poiché erano in una posizione chiave, i medici venivano tenuti dagli internati costantemente sotto osservazione. Era infatti particolarmente importante riuscire a capire in quali conflitti di coscienza potessero trovarsi per poterli sfruttare a proprio favore. I medici internati e gli scrivani avevano le migliori possibilità di osservazione, in quanto durante il lavoro venivano a contatto con i medici SS. A ciò si aggiunge che molti medici SS erano giovani, professionalmente inesperti e desiderosi di utilizzare il periodo di servizio nel campo di concentramento ai fini dello sviluppo professionale. Molti cercavano pertanto di avere dei colloqui specialistici con i medici degli internati, e spesso non si vergognavano neppure di imparare apertamente da loro. Il contatto professionale portava a quello personale, incentivato anche dal fatto che il livello intellettuale degli altri ufficiali della SS si differenziava in modo grossolano da quello dei medici, i quali avevano molteplici occasioni di constatare quanto fosse diffuso presso le SS il disprezzo per l'istruzione e l'intelligenza. Pertanto, l'intelligenza dei medici, degli internati e degli scrivani li induceva a instaurare discorsi che andavano di là da quanto risultasse strettamente necessario per motivi di servizio. A seguito della mia attività come scrivano del direttore medico della SS ad Auschwitz, potei venire in stretto contatto non solo con lui, ma anche con tutti gli altri medici SS, che a causa delle procedure burocratiche assai complicate finivano per dipendere da me. Io registravo inoltre attentamente tutto quello che mi veniva detto da amici in relazione al comportamento dei medici nel lager. Dall'unico punto di vista che ci interessava, si potevano distinguere tre tipi di medici SS, tenendo naturalmente presente che ogni generalizzazione è da prendersi con riserva. Quello che partecipava all'apparato di sterminio controvoglia, quello che eseguiva ottusamente e insensibilmente qualsiasi ordine, e infine quello che eseguiva zelantemente compiti che andavano anche oltre l'esecuzione degli ordini omicidi. Dei medici dell'SS che ho potuto osservare io, dunque di quelli che furono ad Auschwitz dopo l'agosto del 1942, il dottor Entres ha rappresentato nel modo più vistoso il tipo dello zelante che assumeva iniziative personali. Egli era nato nel 1914, era originario di Posen, dove suo padre lavorava nella biblioteca dell'università e aveva appena terminato gli studi di medicina, quando all'inizio del 1941 arrivò nel campo di concentramento di Gross Rosen e di lì, nel dicembre 1941, giunse ad Auschwitz. Il titolo di dottore gli fu conferito senza che egli dovesse presentare una tesi. Ciò fu reso possibile da una disposizione di legge che prevedeva questo trattamento preferenziale per i tedeschi dei territori dell'Est. Egli aveva interpretato un ordine della centrale come patente di franchigia per uccidere e aveva introdotto quindi nell'ospedale il sistema delle iniezioni di veleno, organizzandolo in modo tale che un addetto di sanità dell'SS, al quale gli aveva ben presto passato questo sporco lavoro, potesse uccidere ogni giorno rapidamente e senza intoppi fino a 100 e più ammalati mediante iniezioni di fenolo. Entres si limitava a stabilire chi dovesse essere ucciso e a sorvegliare le operazioni. Non si vergognava di imparare dai medici degli internati. Con il polacco Władysław Tondos, specialista in malattie polmonari, egli e i suoi colleghi, il dottor Jäger e il dottor Vetter, fecero pratica nel trattamento di malati di TBC sul pneumotorace per circa 3 mesi. Egli impartì disposizioni che i pazienti durante il trattamento ricevessero una doppia razione di cibo. Infatti, in altre condizioni, gli esiti del trattamento non sarebbero potuti essere rilevati senza danni e i malati sarebbero deceduti. Quando Entres e i suoi colleghi persero interesse a questo tipo di trattamento, i loro pazienti furono uccisi con iniezioni di fenolo, cosa che solo Entres poteva aver ordinato. Questo accadde verso la fine del 1942. Inoltre Entres fece pratica di chirurgia con un altro medico polacco, il dottor Władysław Dering. Una volta egli ordinò che alcuni internati sani venissero infettati con il sangue di altri ammalati di febbre petechiale. Voleva studiare le conseguenze di un simile contagio. Il suo zelo condusse Entres a stretti contatti con chi ad Auschwitz portava avanti in maniera più radicale lo sterminio. Egli strinse rapporti molto stretti con la sezione politica e non li allentò neppure quando, nel settembre del 1942, divenne direttore medico e quindi suo superiore il dottor Wirz, benché non potesse ignorare che Wirz era venuto presto in conflitto con Grabner a causa del suo atteggiamento contrario alla sezione politica, attrito che si fece sempre più aspro. Le cause di questo conflitto erano costituite dagli ordini della centrale, formulati sempre in maniera nebulosa e spesso in contraddizione fra di loro e la diversa interpretazione che ne davano Grabner e Wirz. Il direttore medico prendeva alla lettera l'ordine del suo superiore, secondo il quale agli ammalati di tubercolosi polmonare doveva essere riservato il trattamento speciale, poiché essi ad Auschwitz non potevano essere guariti e costituivano invece un focolaio di infezione finché vivevano, e si atteneva a un'altra istruzione, secondo la quale il numero dei decessi avrebbe dovuto essere ridotto. Secondo il suo modo di vedere, solo gli ammalati di TBC ma nessun altro internato, dovevano essere uccisi. Grabner ed Entres interpretavano invece la disposizione di Berlino come autorizzazione ad uccidere con iniezione tutti i musulmani e gli ammalati che non promettevano di ridiventare presto abili al lavoro. Conseguentemente, a questa interpretazione, Entres si accontentava di gettare una fuggevole occhiata in ambulatorio a quei malati che venivano portati nudi davanti a lui e prendeva la sua decisione. Però a Wirtz comunicava che tutti quelli che lui aveva mandato a morte erano ammalati di TBC. In un altro punto del testo si è già spiegato come si poté dimostrare al direttore medico che Entres lo ingannava. A seguito di ciò, nel lager principale, le uccisioni quotidiane con iniezioni di fenolo furono sospese ed Entres fu trasferito come medico di lager a Monowitz, cosa che, se costituì un notevole miglioramento per l'ospedale del lager principale, comportò però anche un peggioramento per Monowitz. Oscar Bethlen attesta che il dottor Entres era particolarmente radicale per quanto concerneva la selezione degli internati. Il capolager dell'ospedale di Monowitz, Stefan Budziasek, caratterizza Entres come imbevuto della volontà di sterminio. Entres però non introdusse anche a Monowitz il sistema delle iniezioni. Come conseguenza del suo conflitto permanente con Wirtz, egli non fu mai da lui proposto per una promozione. Soltanto quando Wirtz approfittò della favorevole occasione creatasi con il trasferimento di Hess e l'arresto di Grabner per allontanare del tutto Entres dal suo posto di servizio, questi poté avanzare di grado. Il medico dirigente di tutti i campi di concentramento, lo Standartenführer SS dottor Enno Lolling, che era stato informato della causa del conflitto esistente fra Wirtz ed Entres, incoraggiò quest'ultimo e i medici, che la pensavano come lui, nominando il dottor Entres direttore medico di Mauthausen e Hauptsturmführer SS, fu forse il suo aspetto decisamente poco sportivo, la sua natura malaticcia, che lo spinse ad essere più duro, più crudele di altri. Forse non si sentiva alla pari come cittadino di lingua tedesca, ma non tedesco del Reich, e voleva sopperire a questa lacuna attraverso un eccessivo zelo omicida. Anche il dottor Franz von Bodman era uno che sfogava il proprio spirito di iniziativa nell'uccidere. Dato che rimase ad Auschwitz per breve tempo, è diventato meno noto. Dopo essersi ammalato di febbre petechiale, egli non fece più ritorno. Nell'estate del 1942, Bodman fu provvisoriamente direttore medico e non aveva nel lager nessun superiore che gli potesse ordinare ciò che fece, e questo non era poco. Al contrario di Entres, che aveva passato l'incarico al soldato di sanità a lui sottoposto, Bodman uccise di propria mano con le iniezioni di fenolo. Nell'ospedale delle donne, che era allora ancora installato in una sezione separata del lager principale, egli uccise con le iniezioni moltissime persone, come ricorda la capo lager. Egli iniettava il veleno in una vena e non nel cuore, cosa che causava dolori ancora più atroci prima che sopraggiungesse la morte. Un'ebrea slovacca un giorno si era rifiutata di lavorare e aveva incitato le sue colleghe a fare altrettanto. Per questo motivo una sentinella la colpì. Manka Svalboa ricorda che questa ragazza venne condotta all'infermeria con ferite al petto e allo stomaco e che Bodman proibì di fasciarle le ferite. Per ordine suo, essa dovette morire dissanguata a scopo intimidatorio. Quando un'altra volta due ragazze che erano state colpite con il fucile furono portate nell'ospedale, una con un colpo allo stomaco e l'altra alla gamba, Bodman vietò nuovamente ogni soccorso e le uccise entrambe con una iniezione di veleno, come riferisse la Svalbova. Fra tutti i medici dell'SS che andarono di là, da quanto fosse stato loro ordinato, il più noto è il dottor Mengele. Infatti, al contrario della maggioranza dei suoi colleghi, lui era uno sgobbone. Per qualche tempo il lager femminile fu sottoposto alla sua giurisdizione. Josef Mengele può venire caratterizzato nel modo migliore da ciò che Anna Sussman dovette subire per causa sua, quando nell'agosto del 1944 essa fu deportata ad Auschwitz, era incinta. Ma questo non fu notato al momento della selezione di accesso. A quel tempo la direzione del lager aveva udito voci secondo le quali le donne incinte cercavano di nascondere il loro stato. Per risparmiarsi un fastidioso lavoro di accertamento, essa comunicò che a tutte le donne incinte sarebbe stato assegnato ogni giorno un quarto di litro di latte. Una dottoressa polacca, amica sua, consigliò alla Sussman di non presentarsi per nessuna ragione. Era una dura prova, in quanto ci davano ogni giorno due mestoli di zuppa per sei persone. Ricorda Anna Sussman. Una donna incinta si presentò e ricevette per davvero, per alcuni giorni, il latte promesso. Di conseguenza anche altre decisero di presentarsi. Soltanto la Sussman si astenne. Tutte furono condotte fuori del lager e nessuno le vide più. Dato che durante il lavoro che le era stato assegnato doveva sollevare pesi, Anna Sussman ebbe un parto prematuro. Le doglie iniziarono durante l'appello. Ciò nonostante dovetti stare in piedi sull'attenti. Quando finalmente l'appello fu completato, mi dovetti trascinare nel blocco. Partorì nascondendomi sotto le coperte. Era un maschietto che nacque vivo. Benché mi fossi trattenuta molto, non potei evitare di lanciare un grido. Questo grido fu udito da Mengele. Egli prese il bambino e lo gettò nel fuoco. In quel momento io non mi ero ancora liberata della placenta. Anna Sussman, ancora 20 anni dopo, impallidisce quando sente il nome di Mengele. Non è l'unica. Ella Lingens descrive come questo cinico spietato, che disponeva di talento organizzativo e di iniziativa, avesse sconfitto nel lager femminile la febbre petecchiale, cosa che non era riuscita ad altri medici dell'SS. Per prima cosa egli mandò nelle camere a gas 1500 ebree ammalate e fece liberare una baracca nel lager sovraffollato, poi la fece disinfestare e l'attrezzò con materassi di paglia e coperte pulite. Poi le ammalate di un'altra baracca furono radicalmente disinfestate e vennero ricoverate nude nel nuovo alloggio. Quindi la baracca che si era liberata fu anch'essa disinfestata, attrezzata a nuovo, e così via si procedette per tutte le altre. In questo modo l'epidemia fu effettivamente fermata. Che si potesse ottenere lo stesso risultato anche senza mandare a morte degli esseri umani, semplicemente, cioè, costruendo una nuova baracca, sembra non sia neanche passato per la testa a Mengele. Nel gennaio del 1944 la febbre petechiale venne combattuta con simili mezzi anche nell'ospedale del lager maschile. L'epidemia di febbre petechiale fu domata a prezzo della vita di alcune centinaia di persone, scrive Alfred Fiederkiewicz. L'esempio di Mengele trovò probabilmente imitatori. Che Mengele fosse soddisfatto dei propri successi nella lotta contro le epidemie lo si rivela da resoconti del capo della disinfestazione, Felix Amann. Sotto il controllo di Mengele, egli aveva eseguito con successo la disinfestazione nel lager degli zingari. Come compenso, Mengele gli assegnò delle razioni di sardine e una volta persino una bottiglia d'acquavite dicendo: «Devi pur vivere anche tu». A quell'epoca imperversava nel lager degli zingari una malattia altrimenti quasi sconosciuta in Europa, il noma. Questa malattia da denutrizione divorava e persino perforava le guance dei bambini. Zelny, che era allora addetto al trasporto dei cadaveri in questa sezione del lager, doveva portar fuori del capannone dove venivano raccolti i corpi dei morti prima di essere portati al crematorio. I cadaveri dei bambini morti a causa del noma e sotto il controllo di Mengele doveva staccarne le teste dal busto. Queste venivano fatte mettere da Mengele in contenitori di vetro riempiti di sostanze chimiche. Il dottor Epstein era medico degli internati nel lager degli zingari. In precedenza egli aveva tenuto all'Università tedesca di Praga lezioni sulla medicina infantile. Mengele gli disse che sicuramente non sarebbe uscito dal lager, ma che si sarebbe potuto rendere la vita più sopportabile scrivendo per lui un lavoro scientifico. Il tema poteva sceglierlo lui. Epstein decise di preparare un lavoro sul noma per poter aiutare in questo modo gli ammalati. Mengele si dichiarò d'accordo. Nell'ospedale fu aperto un reparto noma nel quale furono ricoverati 45 bambini zingari. Mengele si preoccupò che venissero forniti medicinali e cibo migliore. Egli stesso fotografò i bambini prima del ricovero e dopo il trattamento. Un caso eclatante costituì l'orgoglio del reparto. Grazie al trattamento di cura a una zingarella di circa 10 anni di nome Zenka Ruzicka si riformò e si cicatrizzò la guancia che era stata perforata dal noma in tal modo che ormai le si potevano vedere i denti. A quell'epoca fu promossa con particolare energia la ricerca sui gemelli. Un uomo di scienza che fosse stato in grado di indicare una strada che portasse a un rapido incremento della razza dominante avrebbe potuto contare sul massimo appoggio e riconoscimento. Mengele si era specializzato in questo campo e prima di essere destinato al fronte lavorava presso l'Istituto di Biologia Ereditaria. Tutti i medici dell'SS a turno dovevano prestare servizio sulla rampa dove dovevano effettuare le selezioni. Mengele però compariva sulla rampa anche quando non era di turno, in quanto vi si recava a cercare coppie di gemelli che dietro a suo ordine venivano alloggiati in una baracca a parte, alimentati meglio e sottoposti a visite molto accurate, pesati e contrassegnati. Lucie Adelsberger si occupò per qualche tempo del blocco dei bambini che si trovava nel lager degli zingari. Essa descrive le visite di Mengele. Aveva le tasche piene di caramelle e le distribuiva una per una. Per gioco le lanciava ai bambini. Le caramelle non bastavano per tutti, ma ogni bambino, una volta o l'altra, riusciva ad averle, se non oggi almeno domani o dopodomani. Per questo, appena arrivava il medico del lager, i bambini erano raggianti, una caramella e dimenticavano le loro sofferenze. Pagina 351.